Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine e i fogli, le parole di oggi, troviamo la parola, anzi il nome proprio, Francesco. Nei giorni di attesa del nuovo Papa, appunto di Papa Francesco, nei giorni del conclave, registrai una conversazione sulla Chiesa del futuro, o meglio sul futuro della Chiesa. Il mio interlocutore era un giornalista che abbiamo poi risentito anche nei giorni successivi all'elezione di Papa Francesco, un giornalista laico, anzi non credente, molto avvezzo a temi di geopolitica e anche molto sensibile in verità al dramma della modernità, dei tempi presenti, insomma, così imbevuti di falsi miti, portatori di un benessere che poi si traduce in malessere. Sto parlando di Massimo Fini. Qualche tempo fa Fini scriveva in un suo articolo, citando Joseph Ratzinger, il progresso non ha partorito un uomo migliore, una società migliore, e comincia a essere una minaccia per il genere umano. Ecco, questa era una citazione di Ratzinger. E Fini proseguiva: come mai questa rimozione sistematica di una parte importante della storia, della dottrina della Chiesa, è proprio da parte di coloro che si dicono ansiosi di recuperare i valori cristiani? La ragione è ovvia: questo pauperismo andrebbe diritto contro il modello di sviluppo imperante basato su una concezione del tutto opposta, e nessuno osa disturbare sul serio il manovratore. Allora, sentite adesso quanta attualità, quasi quanta preveggenza in questa conversazione con Massimo Fini, che è stata registrata esattamente l'11 marzo scorso. E qui Fini esordisce ribadendo appunto la sua convinzione che chi seguisse integralmente oggi una linea pauperista alla guida della Chiesa andrebbe a cozzare con la linea radicalmente opposta condotta oggi appunto dai padroni del mondo, dai cosiddetti padroni del mondo.
Sono assolutamente di questo parere. Penso che San Francesco sarebbe un santo molto, molto, molto attuale. Ciò che ha cristianizzato il mondo occidentale è proprio il cosiddetto benessere, che peraltro si è rivelato e sempre più si rivela uno straordinario malessere. Su questo punto si era pronunciato anche Ratzinger, quando era ancora cardinale, aveva detto, aveva scritto, il progresso, non lo sviluppo, quindi il progresso, non ha partorito la società migliore, non ha l'uomo migliore, e comincia a prospettarsi come una minaccia per il genere umano. Quindi a mio avviso, la Chiesa se vuole ritrovare se stessa deve proprio ritrovare diciamo alcune delle sue origini, insomma, il concetto è sempre stato la difesa degli umiliati offesi, per dirla con Dostoevsky,
sì,
no?
Sì,
ecco.
Sì.
Quindi questo è una cosa. L'altra cosa, adesso io appunto sono in partibus, come si dice, in partibus infidelium, insomma, però mi sembra che la Chiesa, soprattutto con Wojtyła, ma poi alla fine anche con Ratzinger, perché se uno sta in Italia poi si finisce per occuparsi di queste cose, si sia comunque troppo occupata di politica, troppo occupata di,
sì, sì,
di
sì,
cose
di gestione,
strane,
di gestione.
E non quello che sarebbe, a mio avviso, visto dal mio punto di vista, la sua ragione in vita, la sua funzione generale, che è la cura delle anime.
La cura delle anime.
Cioè è stata troppo mondana, ora la mondanità ci esce da tutte le orecchie e ci sommerge da tutte le parti. Noi abbiamo bisogno di qualcos'altro, di qualcosa di spirituale, e non è un caso che in Occidente molti si siano rivolti a altre religioni,
proprio in cerca di questa,
proprio in cerca di questo, alle volte addirittura andando a cercare questa ricerca di spiritualità in cose
strane,
comiche, la cazzola, l'astrologia, eccetera, eccetera.
Sì.
Ecco, comunque la Chiesa di questi anni, degli ultimi 30 anni, insomma, non è stata in grado di intercettare queste esigenze di spiritualità che comunque ci sono.
Non a garanzia di questa esigenza, della genuinità di questa esigenza di spiritualità di chi parla, vorrei solo giusto ricordare che Massimo Fini ha firmato un libro che si intitola Senza Anima, che in realtà non era riferito a nessuno, a niente in particolare, che raccoglieva una sua serie di articoli dedicati per lo più all'Italia, vero Massimo?
Sì, sì, è dedicato all'Italia,
nella quale però denunciavi,
senza anima,
appunto,
senza anima.
Nella quale denunciavi questo, così, questo abbassamento delle aspettative anche delle pratiche civili, sociali,
di tutti i valori. Mettiamoci anche un valore prettamente cristiano che si chiama misericordia.
Attuale San Francesco, dicevi in apertura, attuale è anche tragicamente inattuale, sempre, come sempre, chi tenti di riportare il cristianesimo alle origini, alla limpidezza del messaggio originario, ma si trova poi, gioco forza, a doverlo concretizzare. Non è impresa da poco. Io adesso non voglio giustificare le alte sfere, evidentemente, però è chiaro che, ripeto, la limpidezza di un messaggio così autentico, così irrinunciabile, a livello proprio universale, penso, no? E poi si scontra con, ripeto, l'esigenza di organizzazione. Occuparsi degli umiliati e degli offesi comporta sporcarsi le mani anche di fango. Come la mettiamo?
Ma sai, qui ci sono due questioni, appunto. Una è quella del occuparsi dell'anima, e questo dello spirito, e questo esula dalle vicende sociali. Per esempio il movimento lefebriano mi pare che fosse questo, era proprio un ritorno a certe origini del cristianesimo con una chiusura verso l'esterno. Occuparsi del sociale va bene, ma come ufficio, a mio avviso, perché se no si diventa come
un'agenzia
ONG.
Scusate, interrompo la registrazione della conversazione con Massimo Fini dell'11 marzo scorso per chiamare a testimone, diciamo, della congruità di queste sue osservazioni lo stesso Papa Francesco. Ecco come si esprimeva nella Santa Messa di chiusura del conclave.
Confessare. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG piatosa, ma non la Chiesa sposa del Signore.
C'è anche una questione proprio di simboli, di ieraticità. Io mi ricordo la prima apparizione, era all'inizio della televisione, di Pio XII, era una cosa che impressionava anche un laico.
Sì. Un'aura di sacralità, diciamo.
Un'aura di sacralità, secondo me sono illusioni, ma l'uomo ha bisogno anche di illusioni.
Anche di questo, anche di questi simboli, diciamo, chiamiamoli simboli, va, piuttosto che illusioni.
No, io preferisco chiamarle illusioni, preferisco non solo per la Chiesa, ma in generale ripetere la frase di Huizinga, che dice il grande
Sì,
storico
del
olandese,
Medioevo, sì.
sì, nel cosa dice?
Medievalista, sì.
Sì, il medievalista, dice anche le illusioni fanno parte della realtà.
Molto bello, certo.
Beh, Huizinga era un genio, naturalmente quasi nessuno si ricorda di lui, si parla di
Sì.
autori inguardabili, illeggibili, ignobili.
Temo che anche, non soltanto comunque la necessità di occuparsi, di rivolgersi al sociale, diciamo, no? E quindi di portare avanti il progetto, il sogno di Francesco d'Assisi, ma anche l'esigenza di organizzazione terrena della Chiesa la apra a problemi ineludibili e anche imbarazzanti, spesso e volentieri, come testimoniano non solo gli anni recenti, le vicende recenti, gli scandali, quant'altro, ma le vicende di sempre. Allora, questa dicotomia che ha fatto chiedere a qualcuno, che ha fatto, diciamo, ridurre l'attesa del nuovo Papa, la domanda: sarà un pastore o sarà un manager, un organizzatore? Non ti sembra un po' riduttiva poi alla fine
Sì,
del destino, del futuro della Chiesa?
se è un manager è la fine della
Se è
Chiesa
solo un
cattolica.
manager, certo è una fine. Forse dovrebbe essere l'uno e l'altro. Dovrà essere
Ma
l'uno e l'altro.
io punterei molto di più
L'aspetto
sulla prima
pastorale,
fase,
sì.
assolutamente sì.
Sì.
Ripeto, recuperare il cristianesimo in Occidente è difficilissimo. Mi pare che nel 1880 circa Nietzsche proclamò la morte di Dio, no? Non è che disse che Dio era morto, non è che avesse ucciso lui Nietzsche con queste parole, intendeva dire che era morto nella coscienza dell'uomo occidentale. Era un po' avanti nei tempi,
Era,
come
l'aveva
se
visto con una straordinaria
area
lungimiranza,
lucidità.
certo.
Lungimiranza, quello che effettivamente è avvenuto
Si è
nel
realizzato e
Novecento.
continua a realizzarsi ahimè oggi,
Sì,
sì.
ma continua a realizzarsi, oserei dire, in modo esponenziale. Parlo sempre di Occidente. Se tu entri oggi in una chiesa, che non sia il giorno di domenica mattina, dove spesso si va come si va a teatro, ebbene, trovi solo quattro vecchiette strapenate con la paura della morte. Se tu entri in una moschea, hai una sensazione completamente diversa. Io ho assistito alla preghiera del venerdì a Teheran e mi sono emozionato della loro emozione. Nel senso che sentivo un'emozione autentica in queste persone. Questa emozione mi pare scomparsa, in linea di massima naturalmente, poi ci sono naturalmente eccezioni e nicchie e cose, nel mondo di oggi. La modernità,
È
questo
sempre
ai miei occhi,
malintesa, eh.
non è affatto malintesa, la modernità è una cosa che ci ha fatto male a tutti.
È quella che è, insomma, non abbiamo bisogno di malintenderla, è comunque il
Ecco,
nostro killer per
sì,
Massimo Fini, la modernità.
esatto.
Va bene. E per congedarci, caro Massimo, da laico, vorrei farti una domanda un po' delicata che vorrebbe, diciamo, un pochino insinuarsi anche un po' nella tua interiorità, per quanto possibile, per quanto ce lo consente questo incontro anche a distanza. E tuttavia in un momento storico particolare per noi occidentali e per noi che, come ha detto qualcuno, non possiamo non dirci cristiani anche quando siamo miscredenti o laici o disincantati su tante cose. Credi che la vecchia Europa, il vecchio Occidente, che tanto ha dato e ha fatto appunto per la cultura cristiana, per la diffusione dell'annuncio evangelico, sia a una svolta della sua storia millenaria?
È una svolta della sua storia millenaria, nel senso che nel giro di qualche decennio questo modello di sviluppo che l'Occidente ha imboccato a partire dalla rivoluzione industriale crollerà su se stesso.
E
E quindi
in questo la Chiesa avrà, a tuo parere, un ruolo, o meglio, più che la Chiesa, la fede dell'Occidente?
se nell'Occidente non c'è quasi più fede, non avrà nessun ruolo. Se la Chiesa, come c'era qualche accenno in quelle parole di Ratzinger che ho ricordato, si opponesse
a questa deriva, diciamo.
A questa deriva, no? Non a caso in quel pezzo io citavo che mai si parla tanto di recupero, sì, dei valori cristiani, ma mai si ricordano per esempio alcune cose fondamentali che ha detto Cristo, cioè alcune cose che ha fatto, per esempio quando è entrato nel Tempio,
sì,
e ha preso a frustate i mercanti e ha concluso l'happening dicendo: voi fate della casa di Dio una spelonca di ladri e di bari. A me Cristo, ti dirò, come personaggio storico è molto simpatico, inteso in senso libertario, come lo intese l'opera hippie Jesus Christ Superstar, no?
Sì.
Si può ammirare Cristo senza essere perciò cristiani. Ecco, poi altra cosa, per esempio, mai ricordata o poco ricordata, è più facile che un cammello passi per la cuna di un agro, che un ricco entri nel regno dei cieli. Poi si è scoperto che non era un cammello, ma comunque qualcosa di sufficientemente grosso, ma nemmeno questa viene ricordata.
Sì.
Ecco, cioè, perché tutto ciò che turba il modello economico,
allora
questo viene
accantonato.
Accantonato, come disturba il manovratore.
Ecco.
Si fossi Papa, come disse il congiolieri. Se fossi Papa, io recupererei questo che viene chiamato
Il pauperismo delle origini della Chiesa.
Sì, ecco, non si tratta di ritornare alle caverne, ma si tratta anche di capire, questo lo dico da non credente, di capire che cose importanti come solidarietà, sì, e altri valori si trovano molto più nella povertà, nella semplicità, nella non grascia del benessere,
sì,
nei grattacieli di New York
o di città similari che si costruiscono, sì, a modello. E allora,
sì,
dirò veramente, per concludere questa volta, in altre parole, la domanda di prima.
Sì.
Ti chiedo se pensi che la maggiore attualità della figura di Cristo sia,
sì,
proprio nella sua perenne inattualità.
Bella domanda, ossimorica, direi. Sì, l'attualità di Cristo sta nella sua inattualità. Se invece si insegue l'attualità, io credo che si perda il messaggio cristiano.
Avete sentito, abbastanza profetiche queste considerazioni del giornalista Massimo Fini. Ha parlato, tra l'altro, ha invocato la misericordia esattamente sulla stessa linea di quanto ha fatto ieri il Santo Padre, appunto Papa Francesco, all'Angelus di Mezzogiorno. Quanto possono essere in sintonia con i papi i non credenti, no? Fini più volte si è dichiarato non credente. Allora, questa conversazione è stata registrata prima dell'elezione di Papa Francesco e prima anche della inaugurazione del conclave l'11 marzo scorso. Evidentemente, come hanno sottolineato i sogni, le aspettative di tante persone qualsiasi, come noi, intendo, cioè non particolarmente avvezze alle previsioni storiche, alle sottigliezze della politica, della geopolitica, evidentemente il nome Francesco era nell'aria, con tutto il peso di storia e di impegno di fede che appunto esso comporta, richiamandoci al poverello di Assisi. Cari amici, io vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Fratelli e sorelle, il volto di Dio è quello di un padre misericordioso che sempre ha pazienza. Avete pensato voi alla pazienza di Dio, la pazienza che Lui ha con ciascuno di noi? E quella è la sua misericordia, sempre ha pazienza, pazienza con noi, ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci. Il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono.
Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Simple es la verdad en el amor.